sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 8 minuti, Strange Ways, here we come. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, faticosamente arrancando, ma ci siamo arrivati. Buongiorno, benvenuti, bentornati. Martedì 5 maggio, nuova puntata del Demone del Tardi e soprattutto la prima puntata della fase 2. E così eccoci, è arrivata la fase 2, che diciamocelo non è poi tutto sto granché, anzi è piuttosto deludente, un po' come tutti i sequel. Ora la fase 2 è una fase 1 con le maniche corte, 5 kg di troppo e i clacson al posto delle ambulanze, insomma niente di trascendentale. La differenza forse più significativa rispetto alla fase 1 è che adesso dai balconi ti urlano: non è tuo congiunto, non è tua moglie! Giusto questo, non molto altro. Restano molti vincoli e alcune misure di base, tipo il distanziamento sociale. E a Napoli, per esempio, come dice il mio amico Leo, il posto centrale del motorino dovrà restare vuoto. Insomma, dobbiamo attendere ancora un po' per avere un po' di trama ad animare questa nuova fase. Al contrario, invece, la sceneggiatura della fase 1 si è chiusa con un bel po' di fuochi d'artificio. Per esempio, è riapparso Ratzinger che ha scritto che le nozze gay sono il segno dell'anticristo. Le nozze gay, il segno dell'anticristo, per non dire dei sandali con i calzini o della pizza con l'ananas. Ma chi l'avrebbe detto? Chi avrebbe detto che l'anticristo si stesse manifestando attraverso le nozze gay? Si vede che con la pedofilia dei preti non era stato abbastanza convincente. Ah, Ratzinger, non passa giorno che non tampini Bergoglio per provare a logorarlo e metterlo in difficoltà. Che è un po' quello che Renzi fa con Conte. Comunque, attenzione, perché pare che se si ascolta al contrario un disco di Elton John, si sente un'inventiva di Ratzinger contro i gay. Provate a verificare se è vero, poi fatemi sapere. Magari domani facciamo una prova in onda. Ma attenzione, che l'anticristo potrebbe annidarsi anche tra i capelli. In fondo, in questi giorni, basta guardarsi allo specchio per accorgersene. I capelli, soprattutto. Tutto quelli della Botteri. In chiusura della fase 1 si è trovato anche il tempo di scatenare un dibattito sui capelli della Botteri. Vedi a volte le priorità. Siamo qui tutti quanti con i capelli a metà tra Gandalf e Napo Orso Capo, ma discutiamo dei capelli della Botteri. Che curioso paradosso. Però se non altro il body shaming sulla Botteri è servito a qualcosa. È servito per esempio a ricordare che per trovare una donna nelle task force ci vuole un telescopio tipo Hubble. E dire che di task force mica ce ne sono poche. Eppure, però per oggi c'è una buona notizia che troviamo per esempio sulla prima pagina del Messaggero, ovvero Conte promette più presenza femminile. Ci saranno almeno due donne in più, capito? Due donne in più, e quindi, come dire, donne, è arrivato il contentino. Vabbè, torniamo ai fuochi d'artificio che hanno chiuso la fase 1, perché tra le altre cose è resuscitato Kim Jong-un. Sì, Kim Jong-un, vi ricordate, lo davano per morto e poi è resuscitato prima che Renzi potesse attribuirgli qualche pensiero fuori luogo. Oh cacchio, già due battutine su Renzi, mi sa che dovrò riequilibrare in fretta. E allora parliamo di Trump che ha detto che ha prove inconfutabili che il virus sia stato prodotto in un laboratorio cinese, e io tenderei a credere a uno come Trump. D'altra parte è quello che ha scoperto che il virus si combatte con la candeggina. E poi appunto ci sono le prove, che non sono mica quelle che stavano nello stesso cassetto dell'antrace di Saddam. Ma figurati, stavolta l'intelligence americana le ha scovate per davvero, e le ha scovate guardando Paolo Liguori su TG.com. Paolo Liguori è stato il primo a scoprire tutto quanto, prima lui e poi il TG Leonardo girato sui social. Insomma, sembra che l'intelligence americana ormai sia fondata sull'analisi del web italiano. A proposito di web italiano, speriamo che a questo punto l'intelligence americana scopra qualcosa anche sul complotto di Bill Gates e su quello del 5G. E proprio Bill Gates è stato protagonista negli ultimi giorni della fase 1 di una telefonata con il presidente del Consiglio Conte. Che cosa si sono detti? Com'è andata? Si può sintetizzare più o meno così. Pronto Bill, come va? Ciao Giuseppe, tutto bene? Senti, c'è qualcosa che posso fare per te? Guarda Bill, si è impallato Windows sul sito dell'INPS. Non ti preoccupare Giuseppe, spegni e riaccendi e vedrai che tutto andrà a posto. Grazie Bill. Di niente Giuseppe. Insomma, sono successe tantissime cose in chiusura della sceneggiatura della fase 1 e non poteva mancare una presenza importante del dominatore della fase 1, della fase 2, della fase 3, ovvero Salvini. Salvini che proprio in chiusura sul filo di lana si è presentato dalla D'Urso e si è occupato di tutto, si è occupato di tutto lo scibile umano. E utilizzo un perfetto montaggio sintetico realizzato dall'amico Luca Bottura per Casa Lateral per spiegare esattamente cosa significa quando Salvini si occupa di tutto. Sarebbe bello, ma purtroppo
il barista, il parrucchiere,
eccolo qua,
il salumiere,
si era incartato,
calzolaio.
Allora ripartiamo. si è incartata una tavola quando Salvini si occupa
il
di
il barista, ecco. Il parrucchiere, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di bici, di moto, un estetista, un negozio di abbigliamento, di mobili, apro, chiudo, sanificare, separare, riorganizzare, lavorare, guadagnare, l'olio, la carne, alcuni articoli di frutta e verdura, gli affitti, le bollette, i mutui, dalla Svizzera all'Austria, alla Croazia, alla Francia, all'Est Europa, al Nord Europa, negli Stati Uniti, in Germania, la spesa, i farmaci, l'acqua, preti, frati, suore, concerti, una telefonata, stadio, gli alberghi, bar, ristoranti, negozi, aziende, palazzi, monumenti, razzista, vergogna.
Ecco, c'era tutto, un montaggio sintetico perfetto, tutto quanto lo scibile umano, nemmeno la Treccani aveva così tanti lemmi. Questo accadeva di giorno, nell'ultimo giorno della fase 1, in diretta da Barbara D'Urso, ma soprattutto Salvini si è scatenato in questi giorni di notte, non solo ha occupato il Parlamento di notte, ma lui le notti le trascorre a litigare con i Bimbo Minchia su Instagram. Sentiamo, per esempio, gli ultimi litigi di Salvini. Aridaie.
Il barista, il parrucchiere, il salumiere.
No, niente, e mannaggia, che è successo? Si è incartato un'altra volta e a questo punto mi sa che mi va in vacca tutta quanta la puntata. Che meraviglia! Non potevo chiedere di meglio. Vediamo un po' e allora niente da fare. No, il computer non funziona, ha deciso di non proporre quello che avevo preparato per voi e quindi mi dispiace, cari ascoltatori, tutta la puntata che era stata preparata e che era costruita su una serie di audio, ahimè, se ne va a farsi benedire e quindi che devo fare? Improvvisiamo un nuovo piano e poi magari ci riproviamo. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a zip.
Off a bottle and I ain't stopping yet. This is evolution, can I grow into another animal, the next level? I'm sprouting wings and I just wanna sing. Ooh, 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 ooh. In the future, now the past can't harm me. Forget about yesterday, Paul McCartney. I'm feeling like a Beatle on stage, and the whole wide world's gonna know my name. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
E allora, io ho fatto un tentativo per vedere di ripristinare tutto quanto. A me Bill Gates non mi ha chiamato e quindi non so se il tentativo andrà a buon fine. Ci riproviamo un attimo alla cieca. Dicevo, Salvini occupa le sue notti a litigare su Instagram con i Bimbo Minchia che lo provocano. E vediamo se funziona, proviamoci.
Mattia Molteni.
Ecco qua, forse ce l'abbiamo fatta, forse ce l'abbiamo fatta, mannaggia che fatica, una mattinata che peggio non poteva andare per cominciare la fase 2, eccolo qua.
Mattia Molteni, Matteo, le palle le dici oltre che mettertele nel culo. Mattia Molteni, cosa facciamo a Mattia Molteni? Mandiamo un bacione, mandiamo un po' di gelato, lo teniamo o lo banniamo? Salvini, ma lei fa i bocchini. Anche la rima è arrivato l'ignorante. Mi piace. Alfonso dice ti cago nel salotto. Un signore, cosa ti ha fatto di male il mio salotto? Ma poi uno scrive Salvini muori
ed è un idiota che porta pure sfiga perché si era incantata la linea, e poi arriva quell'altro che dice: Salvini dei libri guarda solo le figure. Trovatevi in quattro perché siete di una simpatia unica, se trovate il quinto idiota fate la briscola chiamata.
Responsabilità. Edoardo dice: Salvini, ti servono i parrucchieri per sistemare il parrucchino. Il simpaticone delle 052. Giugo Scout scrive: ammazzati. No grazie, non ne ho voglia. Consiglio interessante, ma non mi interessa.
Riccardo, eccolo che è arrivato. Salvini, dei libri tu vedi solo le immagini. Riccardo, che simpaticone.
Giacomo e Leonardi, che ha voglia di drogarsi, se vuoi farti del male fattelo, ma non rompere le palle, vai su un'altra pagina. La Gazzetta dello Sport. Diablo dice: Matteo, ma Pippi cocaina? Diablo. Federico Campi scrive: oggi più di ieri odio i carabinieri. Wow, Federico Campi. Quelli che bestemmiano ce l'hanno piccolo.
Nicolas mi dice: la canna da pesca infilala nel culo. È un pensiero profondo. Poi leggo che qualche giornale fa gli esami, fa tutte le analisi.
Vai a dormire Salvini, Guglielmo o Salvini facci i bocchini. È arrivato il terzo, perché di solito vanno in tre.
C'è un tizio che scrive: esplodi, tu spiegami che problemi hai.
Ecco, questo era un assaggio del confronto che ogni notte va in, dopo la mezzanotte, perché ovviamente va in fascia protetta, va in onda su Instagram, il confronto tra Salvini e il popolo del web. A fronte di tante critiche, Salvini, allora che è una vecchia volpe, cosa ha fatto? Ha cercato di recuperare terreno, come con gli 883.
Mattia Molteni, Matteo, le palle le dici?
E niente da fare a questo punto. È andato in onda un file, ma questa mattina il computer ripropone sempre inesorabilmente lo stesso file. Peccato, niente, ci abbiamo provato. A questo punto, come vi dicevo, butto via tutto quello che avevo preparato e torniamo ai giornali. Chiedo scusa a tutti quanti gli ascoltatori. Ogni tanto succede un problema di questo tipo e che dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente rassegnarci allo stato delle cose. E allora andiamo a prendere i giornali e sui giornali, per esempio, troviamo l'ira proprio di Salvini sul decreto in arrivo per regolarizzare i migranti, sia quelli che lavorano nei campi sia gli addetti alla cura delle persone, colf, badanti eccetera. Potrebbe andare nel decreto di maggio e Salvini tuona: dopo i boss liberi, sanatoria per i clandestini, dobbiamo fermarla. Nel frattempo ci sono anche malumori all'interno dei 5 Stelle con Sibilia che si appresta a precisare: questa non è una priorità del governo. Ma intanto vediamo qual è il punto. Alessandra Ziniti sulle colonne di Repubblica: sono i 7.000 sudsahariani ammassati nella capitanata di Foggia in attesa della raccolta dei pomodori e i 10.000 che ora vivono di spesa sospesa a Castelvolturno. Sono i 30.000 sikh che si spaccano la schiena nell'Agropontino e gli africani che muoiono stipati nei minibus dei caporali pugliesi che li assoldano per 3 euro all'ora dall'alba al tramonto. E poi sono i 7.000 anche dell'est Europa che servono subito per le fragole e gli asparagi del Veneto che si stanno perdendo, ma sono anche le romene, gli ivoriani, le capoverdiane, le marocchine che lavorano nelle nostre case, assistono i nostri anziani, tirano su i nostri figli e che a migliaia in queste settimane di lockdown sono state allontanate per l'impossibilità di giustificare la loro presenza. E tutti quelli giunti in Italia negli anni scorsi con un permesso di soggiorno umanitario o ancora in attesa dell'esito della loro richiesta d'asilo, che un contratto di lavoro regolare e un tetto ce l'avevano, ma l'hanno perso da quando la tenaglia del decreto sicurezza ha triturato quel poco che avevano faticosamente costruito nel paese in cui avevano scelto di rimanere, ripiombando negli inferi della clandestinità. Sono loro, almeno 400.000, gli invisibili lavoratori stranieri in nero, sfruttati ma indispensabili per l'economia italiana, che il piano della ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova si propone di regolarizzare. Il ministro dell'interno Lamorgese è d'accordo, ma da tecnico, parte da una platea più ristretta, quella dei braccianti agricoli, pronta ad allargare a colf e badanti se ci sarà l'accordo accordo politico. Dal piano in questo momento restano esclusi almeno altri 200.000 irregolari che lavorano in altri settori, dall'edilizia al turismo, dalla logistica al manifatturiero, quello in cui nel 2019 è stato censito un altissimo numero di lavoratori in nero secondo il rapporto annuale dell'Ispettorato del Lavoro. Non una sanatoria comunque come le tre che si sono succedute dal 2002 ad oggi e che complessivamente hanno dato permessi di soggiorno e contratti a quasi 1 milione di persone. Il piano di emersione del lavoro nero potrebbe dunque riguardare all'incirca i 2/3 di coloro che si stima saranno gli irregolari presenti in Italia alla fine del 2020, 670.000 secondo l'ultimo dossier immigrazione e dei centri studi e ricerche IDOS. Per il momento toccherà appunto solo ai braccianti agricoli circa 200.000, di cui c'è estrema urgenza per i raccolti di ortaggi e frutta che si stanno perdendo nelle campagne da sud a nord abbandonate in queste settimane di stop, e agli addetti alla cura della persona, colf, badanti e babysitter, altre 200.000 persone, ma già con un fabbisogno in aumento nell'ordine del 9% per i prossimi 5 anni. Questo dunque il punto. C'è un passaggio politico che però dovrà, come abbiamo visto, essere verificato, perché i malumori stanno anche all'interno della maggioranza. Non solo il computer, non mi vengono nemmeno gli avverbi, dalla necessità di regolare gli irregolari, torniamo invece a un capitolo globale che è quello della ricerca sui vaccini, su cui è stata fatta anche tanta retorica, ovvero il tutti insieme, il mondo che lavora insieme alla ricerca del vaccino. In realtà pare che non sia esattamente così, ma ci sia della concorrenza per arrivare primi anche su questo fronte. Siamo a pagina 10 del Corriere della Sera. Vaccini, l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa viaggia male su binari paralleli. Francesca Basso e Giuseppe Sarcina scrivono: Stati Uniti ed Unione Europea inseguono il vaccino su corsie parallele. Al momento non si vede la possibilità di un'alleanza, soprattutto industriale, tra le due sponde dell'Atlantico in vista della possibile e si spera imminente produzione anti-Covid. Ieri la videomaratona lanciata dalla Commissione Europea per raccogliere fondi da destinare alla ricerca ha raccolto impegni per 7,4 miliardi di euro, pari a 8 miliardi di dollari. C'era anche Ursula von der Leyen raggiante perché aveva ricevuto un messaggio da Madonna che annunciava un contributo di 1 milione di dollari, ma all'iniziativa hanno partecipato una quarantina di governi, ma non gli Stati Uniti. Ci sono state 20 organizzazioni filantropiche, imprenditori, celebrità, donatori private. Ma invece l'altra sera Trump, intervistato da Fox News nel memorial di Abramo Lincoln, ha annunciato: i dottori mi hanno consigliato di non dirlo ancora, ma penso proprio che avremo il vaccino entro l'anno, ne sono convinto. Trump lo ripete diverse volte, probabilmente per bilanciare l'altra notizia cattiva, che ovvero che i morti negli Stati Uniti potrebbero essere anche 100.000. Pochi giorni fa aveva affermato che non sarebbero andati oltre i 70.000, cifra che invece è stata raggiunta ieri. Le previsioni dell'autorità sanitaria federale sono fosche: la riapertura in 32 stati potrebbe far raddoppiare il numero dei morti al giorno, da 1.700 circa a 3.000. Anche per questo l'amministrazione ha da subito sostenuto in modo massiccio la ricerca. Il National Institute of Allergy and Infectious Disease, guidato da Anthony Fauci, sta seguendo diversi progetti. Il problema adesso è chi arriverà per primo tra Stati Uniti e Europa, ma c'è anche l'Asia. Trump naturalmente assicura che ci sarà in futuro collaborazione, ma in questo caso, dicevano appunto Sarcine e Basso, l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa non ha funzionato e non sembra funzionare. Visto che abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, torno però sulle pagine di Repubblica, perché come dire, le accuse lanciate dall'amministrazione americana nei confronti della Cina, con il virus sfuggente dal laboratorio, sembrano essere il preludio di una nuova guerra fredda. Repubblica oggi intervista il politologo Jan Brenner, gli chiede Federico Rampini che idea si sia fatto sulle ultime accuse di Trump e Pompeo alla Cina, e lui risponde c'è un fatto che l'origine è stata a Wuhan. Inoltre sappiamo con certezza che il governo cinese ha nascosto la verità, questo è il peccato originale, giustifica l'indignazione, per il resto non ho visto prove pubbliche sull'origine del virus in laboratorio. E poi Rampini gli chiede dell'opposizione democratica, che accusa Trump di creare un diversivo e un capro espiatorio, in particolare rivolgendosi a Joe Biden come troppo arrendevole con i cinesi. E questa è la risposta di Brenner: il presidente sa che la sua gestione della pandemia è tutt'altro che esemplare, in un anno elettorale si rifiuta di riconoscere le proprie responsabilità, attaccare la Cina è più facile ma comporta dei rischi, l'economia americana e quella cinese restano abbastanza integrate, ci sono catene produttive e logistiche interdipendenti. E poi parla degli attacchi a Biden che potrebbero farsi anche più massicci in futuro. Ora Trump colpirà la Cina con nuovi dazi? Gli chiede Rampini, e la risposta di Brenner è: all'interno della sua amministrazione si sono rafforzati i falchi come Peter Navarro, consigliere del presidente sulla politica commerciale, che vogliono ricominciare a imporre dazi. Ma domenica in un meeting Trump è stato apostrofato da un imprenditore che gli ha rinfacciato i costi della guerra commerciale. Sospendere la tregua con i cinesi sui dazi rischia di costare all'americano medio, al consumatore che compra prodotti elettronici. Molti suoi elettori, come gli agricoltori, stanno ancora aspettando i benefici dell'accordo parziale con Pechino che era stato raggiunto a gennaio. Trump è attento ai segnali dell'economia reale e riluttante a imbarcarsi in un'alta escalation dei dazi, però se dovesse precipitare nei sondaggi allora lo farà. Se il suo livello di approvazione scende sotto una soglia di guardia, magari al 30%, allora andremo verso una guerra fredda a tutto campo. Con questo io vado a chiudere la puntata più acciaccata della stagione. Maledetto computer, adesso mi vendicherò appena parte il GR, e al GR affido la linea. Noi ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8:30. Ciao a tutti, buona giornata di fase 2 da parte mia. Ciao ciao.